Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Puntata tutta nuova di Radio Zainet. Il benvenuto da parte mia, Simona Neri, e dai ragazzi che sono in studio con noi oggi. Ovvero sia Livia del liceo Visconti di Roma.
Ciao a tutti.
E Francesco che frequenta l'Università La Sapienza di Roma, la facoltà di giurisprudenza.
Ciao, ciao a tutti.
Sotto esame in questo periodo?
No, si parlerà di giugno, a giugno di esami.
Bene, quindi puoi venire spesso a Radio Zainet.
Spesso e volentieri.
Ci fa molto piacere. Allora, oggi parliamo di globalizzazione, un termine che in realtà sottintende ormai chissà quante cose, non è più neanche facilmente individuabile, parte come concetto economico, diventa qualcosa di culturale.
Politico anche, quindi un concetto proteiforme, se volessimo usare una parola fantastica di cui non sappiamo il significato, ecco, però...
Persino musicale anche. E a proposito di musica, cara Livia, che andiamo ad ascoltare noi? I 99 Posse con Stop That Train.
Zainet, la scuola che fa radio.
Stop That Train, Bulim Masagli. Studena vostra, noi non ci otta.
Con Radio Zainet abbiamo ascoltato i 99 Posse, invece adesso andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione sull'argomento della puntata di oggi, la globalizzazione.
Globalizzazione è una delle parole di cui forse si abusa di più in ogni campo, dalla comunicazione alla politica. Ciononostante è forse uno dei termini dal significato più vago dell'intero vocabolario. Per globalizzazione si intende un processo macroeconomico di integrazione economica fra aree differenti, ad esempio l'Asia e l'Occidente, ma il suo significato si può allargare a vari ambiti. C'è ad esempio una globalizzazione culturale che uniforma le menti di consumatori sparsi in tutto il mondo attraverso la promozione di prodotti uguali in tutto il globo, o una globalizzazione politica perché le decisioni prese in un paese possono coinvolgere il mondo intero. Nel nostro immaginario il fenomeno è sinonimo di modernità, ma molti storici ne individuano la nascita tra il 1870 e il 1914 e altri ne fanno risalire le origini addirittura ai tempi antichi.
Allora, globalizzazione, poi c'è anche glocalizzazione, perché nel frattempo questi termini proliferano, no?
Glocalizzazione,
Local nel senso global work, global think local, cioè pensa in scala locale ma poi lavora in scala globale o viceversa. Quindi unire il locale, cioè il tuo piccolo orto, con il resto dell'universo mondo. Che forse può funzionare, forse non è soltanto una fantastica invenzione dei giornalisti con cui riempirsi la bocca. Se posso, però, la globalizzazione noi non ce la siamo inventata, nel senso che una forma un po' particolare di globalizzazione, a pensarci bene, esisteva già nel Mediterraneo dopo il III secolo avanti Cristo. Cioè il...
Ma ci dai una notizia, Francesco?
Signori miei, a pensarci bene, cioè dopo la creazione dei regni ellenistici in... nella zona del Mediterraneo, un tempo che apparteneva all'impero di Alessandro Magno, tutti quegli imperi avevano una lingua comune, che era il greco, avevano una moneta più o meno comune e avevano scambi molto intensi, per cui poteva accadere che, e con l'impero romano questo aumentò ancora di più, quindi in fondo non ci siamo inventati niente di nuovo.
Anche con le colonie, forse.
Sì, esatto. Ah,
sì, lo abbiamo appena ascoltato anche sulla scheda, questo primo riferimento alla globalizzazione in questa epoca 1840-1914, perché poi la Prima Guerra Mondiale avrebbe interrotto questa prima globalizzazione, forma dopo quella che hai testi annunciato.
Che sottile battuta.
E poi chissà. C'è anche chi sostiene che la globalizzazione sia già finita. Ospite di Radio Zainet, Franco Cardini, storico e saggista, che tra l'altro sulla globalizzazione ha anche scritto un breve saggio, La globalizzazione tra nuovo ordine e caos. Benvenuto a Radio Zainet.
Grazie, ben trovati.
Inizia Livia con le domande.
Sì, buongiorno. Io volevo chiederle, innanzitutto, generalmente quando si parla di globalizzazione si pensa all'ambito economico, ma bisogna considerarla anche come un fenomeno culturale? Oppure diciamo che forse è un processo basato sull'economia che rischia anche di appiattire, diciamo, le culture dei singoli paesi?
Grazie, questa è una bella domanda, perché mi mette davanti a un mio, non so se chiamarlo errore, dimenticanza, oppure più semplicemente a un modo di approccio che è stato il mio studiando la globalizzazione. Io non mi sono nemmeno posto il problema, francamente, che la globalizzazione fosse un fenomeno economico o socio-economico. Voglio dire, è chiaro che lo è, che è tale, che è principalmente tale, questo è così ovvio che lo si può dare per scontato, però quello che mi ha colpito e che mi sembra abbia colpiso molti osservatori, anche autorevoli, è proprio invece il carattere, potremmo definirlo culturale, nel senso più ampio della globalizzazione. La globalizzazione è un processo iniziato abbastanza vorticosamente 500 anni fa con la scoperta del nuovo mondo, di quella che per noi oggi è l'America, ed è un processo tipicamente occidentale, nessun'altra cultura ha tentato o si è trovata comunque davanti a una situazione di questo genere, per cui i compartimenti stagni che prima di allora dividevano le grandi culture del mondo, cultura mediterranea, che è quella cultura che si è sviluppata prima nel Vicino Oriente, poi nella Grecia e a Roma, poi attraverso il nostro Medioevo, ma è una cultura che non è soltanto europea e naturalmente non è soltanto cristiana. L'ebraismo e l'Islam condividono questa cultura che potremmo definirla mediterraneo-centrica. Questa cultura era lontana da altre, dalla grande cultura indo-iraniana, da quella cinese, non si parli da quelle che si sono sviluppate nell'America e che in America, che sono entrate in contatto con noi soltanto nel 500, ma a partire dalle grandi scoperte geografiche che dipendono anche da grandi invenzioni tecnologiche, la possibilità di mettere sul mare navi che avessero vele mobili, che avessero nuovi strumenti di orientamento in maniera che potessero dominare gli oceani, beh, tutto questo ha creato un mondo in cui la circolazione delle persone, dei beni, delle notizie e quindi anche delle tradizioni, quindi anche dei modi di vedere il mondo, cioè della cultura, è gradualmente diventata, si può dire, mondiale. Prima non era così. Prima le civiltà non si conoscevano direttamente, anche se potevano avere una l'una una lontana idea dell'altra. I cinesi sapevano più o meno che esisteva una città che si chiamava Roma e che era centro di un grande impero, ma non si sapeva granché, ed era vero il contrario, i romani sapevano della cultura cinese e le porcellane cinesi arrivavano a Roma, le sete cinesi arrivavano a Roma, i metalli lavorati dal Mediterraneo arrivavano in Cina, ma non si sapeva niente o pochissimo delle culture che originavano questi beni, cioè i beni viaggiavano, le idee viaggiavano anch'esse, ma con una, diciamo, con una rapidità e con una capacità di incisione, di incisività molto minori dei beni concreti, dei beni materiali, e le culture restavano l'una estranea all'altra. Ecco perché quando io, come tanti altri, ho cominciato a pormi il problema della necessità di riflettere un po' attentamente su questo fenomeno della globalizzazione, il mio approccio è stato fondamentalmente culturale. La globalizzazione significa la mondializzazione dei saperi e dei modi di vivere. Naturalmente è una mondializzazione che pone tantissimi problemi, primo fra tutti quello della giustizia distributiva, per così dire. Però non sono tanto i beni economici che adesso circolano e prima non circolavano, circolavano anche quelli profondamente e in modo continuo, pensiamo al traffico continuo dall'estremo oriente asiatico al Mediterraneo che c'era di merce sulla cosiddetta via della seta, erano le idee e anche un pochino le persone che circolavano meno, perché questi traffici avvenivano col sistema che noi potremmo definire della staffetta, praticamente nessun mercante partiva da Damasco e arrivava qualche mese dopo a Pechino e poi viceversa tornava a Damasco, c'erano carovane che facevano un certo tragitto specializzato e quindi naturalmente le culture non riuscivano a compenetrarsi, anche se le merci prodotte da ciascuna di esse circolavano. L'elemento nuovo della globalizzazione è stato proprio la circolazione degli uomini, evidentemente, degli esseri umani, ma anche e soprattutto dei modi di considerare il mondo, dei modi di vedere il mondo, e quindi naturalmente è successo quello che fatalmente succede quando due sistemi estranei fra loro si incontrano, il confronto e anche l'emergere delle differenze e delle, perché no, delle sperequazioni e perché no anche delle inimicizie, delle ostilità. Finché le culture non si incontrano, sono lontane fra loro, non c'è ostilità fra le culture. È un modo di dire profondamente sbagliato quello che spesso adottiamo noi nel nostro parlare comune, quando diciamo le culture urtano fra loro, entrano in contrasto fra loro perché sono differenti, no?
Il tempo a disposizione è terminato, la ringrazio molto, ricordiamo che è stato con noi Franco Gardini, storico e saggista. Grazie per essere stato con noi oggi a Radio Zainet. Direi che possiamo un po' commentare questa...
Sì, indubbiamente ne abbiamo tratto un significativo giovamento. Forse se le autorevolissime risposte dell'illuminato docente fossero state un po' più concise, ne avrebbe guadagnato la comunicabilità nei confronti dei nostri ascoltatori, ma certamente sono state molto preziose le sue alate parole.
Ci fermiamo, andiamo ad ascoltare un po' di musica per
distrarci.
E che dire, lui è uno che di globalizzazione se ne intende, ma anche di no global, in quanto parliamo di Manu Chao, clandestino. Musica global in un certo senso, perché comunque sono sonorità che ormai attraversano tutte le culture, ma contenuti sicuramente no global. Manu Chao a Radio Zainet.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Solo voi con mi pena, solava mi condena, correre mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana illegal.
Manu, ciao a Radio Zainet clandestino. Cosa volevi dire, Francesco?
No, è singolarmente interessante il fatto che Manu Chao, che pure critica la globalizzazione e ha avuto il suo disco clandestino pubblicato dalla Virgin, che è una delle multinazionali per eccellenza, Virgin produce bibite, hotel, linee aeree, dischi, credo sia proprietaria anche di alcuni format televisivi, quindi uno dei gruppi più globalizzati del mondo fa i quattrini con uno che sulla globalizzazione ci sputa sopra, ma che la sfrutta per vendere i suoi dischi in tutto il mondo, appunto.
Quello che dice Francesco sicuramente è giusto, il punto è che è anche difficile, penso, in un periodo come questo, ormai, diciamo, non seguire il sistema delle multinazionali, cioè come fare?
Io vorrei sapere così brevemente che cosa ne pensiate voi del movimento dei no global.
No, vabbè, diciamo che io in realtà, anche se penso che sia che il sistema, diciamo, della globalizzazione delle multinazionali sicuramente non porti a un miglioramento della situazione, soprattutto economica, del terzo mondo e dei paesi che poi vengono sfruttati in questo modo. Insomma, penso che sia molto difficile al momento combatterlo, cioè non saprei proporre sicuramente un'alternativa.
Però tu, di fronte ad alcune critiche che si fanno alla globalizzazione...
Certe critiche le appoggio.
Francesco, fai pure la tua...
Il critico reazionario. Allora, no, posso dire che grazie alla globalizzazione l'Africa, per esempio, sta cominciando a crescere. La dimostrazione si è avuta recentemente al meeting Unione Europea e Africa. Da una parte c'erano i capi di Stato europei, tra cui anche Prodi, e dall'altra parte quelli africani. E si è visto che l'Africa sta cominciando finalmente, meno male, a crescere. Ciò detto, dall'altra parte, di fronte allo strapotere delle multinazionali, l'unica soluzione è quella di un rafforzamento dello Stato di diritto, e qui esce fuori l'anima da giurista.
Il giurista che c'è in te.
Cioè, sono le leggi che devono riuscire a non a imbrigliare il mercato, però a regolarlo. D'altronde pure i fiumi hanno bisogno di un letto e degli argini entro i quali vanno posti, se no se strabordano portano via tutto ciò che viene costruito a fianco di essi.
E beh, diciamo, le conseguenze sui paesi del terzo mondo sono... tra gli spunti di discussione più accesa tra chi è pro globalizzazione e chi è contro, perché appunto vi è chi sostiene che sia una cosa che va a favorire i paesi del terzo mondo, vi è invece chi addirittura considera un peggioramento della situazione, uno sfruttamento ulteriore dei paesi che sono in via di sviluppo, e queste poi sono le posizioni... per banalizzare, diciamo così,
per farla breve,
per insomma, farla breve, global, no global. A Radio Zainet il professor Luigi Nobruni, docente di economia all'Università Bicocca di Milano. Benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno, grazie.
Vai Livia.
E buongiorno. Per iniziare, una domanda, diciamo, d'obbligo. Secondo lei la globalizzazione e l'attribuire sempre più potere alle multinazionali aiuta o meno i paesi del terzo mondo?
Ma diciamo, da un certo punto di vista, anche se può sembrare strano, li può aiutare, almeno se guardiamo l'incremento del reddito medio di un paese. Ovviamente per dare una risposta più seria dovremmo guardare che cosa accade poi nella trasformazione del reddito in vita buona, in benessere, che è molto più complicato, nel senso che se uno guarda i dati si accorge che dove arrivano più multinazionali, mediamente quel paese rispetto ad altri ha un reddito medio più elevato, però poi, come è facile capire, dal reddito medio al benessere delle singole persone ci passa molto, perché magari ci può essere un paese che ha un reddito medio più elevato, ma una distribuzione molto iniqua, oppure ci può essere un paese che ha un reddito pro capite, non solo medio, pro capite più elevato di un altro, ma magari non ha servizi pubblici, non ha sanità gratuita, non ha istruzione, quindi è difficile fare il passaggio automatico o immediato tra un reddito che certamente aumenta per le multinazionali e il benessere delle persone, che in certi casi può anche diminuire.
Io volevo chiederle, ma di fronte alla globalizzazione, secondo lei un rafforzamento dello Stato di diritto può giovare oppure no? Cioè un rafforzamento degli Stati, oppure secondo le teorie liberiste rischiamo così di imbrigliare il mercato e di vanificare gli sforzi positivi che sono stati fatti finora?
Ovviamente la mia risposta è che un aumento dello Stato di diritto è certamente una cosa fondamentale per il benessere delle persone e dei popoli, quindi non c'è dubbio che la mia risposta è sì. Che poi i fautori delle politiche liberiste o le multinazionali stesse siano contente di questo non sempre accade, anche se non è neanche vero che esista un conflitto tra i diritti e le multinazionali, perché in realtà almeno le imprese più avvedute, che guardano un pochettino più lontano rispetto alla semestrale, sanno che nel lungo periodo avere dei lavoratori più rispettati, con più garanzie, è anche un investimento per l'azienda stessa, perché ha rapporti più duraturi, ha meno conflitti, però ripeto, io sono del parere, anche per le cose di cui mi occupo, la mia visione del mondo, che uno Stato con più attenzione ai diritti è certamente uno Stato che guarda anche con più intelligenza allo sviluppo economico.
E poi un'altra domanda, c'è una teoria proposta da Marco De Aglio, secondo cui la globalizzazione sarebbe finita l'11 settembre ed ora saremmo nell'era della deglobalizzazione. Lei è d'accordo con questa teoria? Ce la può spiegare?
Tanto più che una teoria, penso sia una provocazione, nel senso una teoria richiede un certo tipo di lavoro che ovviamente non si può affidare solo a un saggio, anche se non è l'unico che afferma che l'11 settembre ha comportato qualcosa del genere. Ora, io credo questo, che certamente la crisi dell'11 settembre ha riportato la circolazione delle persone, soprattutto a livello mondiale, a uno stato diversi decenni, nel senso che oggi, basta pensare all'Europa, io viaggio molto in Europa, eccetera, oggi andare in Inghilterra è molto più complicato che nel 2000, perché si sono inasprite certe rigidità nei controlli, cose che tutti possono vedere girando un po' negli aeroporti. Quindi se guardiamo la globalizzazione come circolazione delle persone, allora De Aglio potrebbe avere anche ragione con quella frase. Se invece guardiamo la globalizzazione come circolazione delle merci, della finanza, dei prodotti, non mi sembra che il 1 settembre abbia comportato un enorme rallentamento, addirittura tantomeno la fine, nel senso che la finanza è globalizzata oggi come lo era nel 2000, se non di più. I mercati tendono a una maggiore integrazione non meno del 2001, cioè, ripeto, quindi la mia risposta alla battuta, alla tesi di De Aglio è vero sul fronte delle persone, lo è molto meno su altri fronti come la finanza, dove qualcosa cambierà, ma non così tanto. Per quanto riguarda i prodotti, gli scambi commerciali, non mi sembra che i rapporti economici, anche semplicemente tra mondo arabo e mondo occidentale, sia cambiato sistematicamente. Io credo che arabi e americani scambiassero prima, durante e dopo il 2001, dal punto di vista. Questo è anche un aspetto interessante dei mercati, che anche nei periodi delle guerre, le più aspre del passato, già da Venezia o durante le crociate, ancora prima, noi vedevamo che dagli stessi porti dove sbarcavano e arrivavano navi da guerra, partivano e arrivavano dei mercanti. Cioè l'economia, anche se per interesse, non per altruismo o per amore, ha spesso, non sempre, ma spesso rappresentato una sorta di contatto tra popoli, anche in periodi dove per la politica questi popoli non potevano incrociare.
Grazie quindi al professor Luigi No Bruni, ricordiamo, docente di economia all'Università Milano Bicocca. Grazie ancora ad essere stato con noi a Radio Zaino.
Grazie a voi, buona continuazione.
Noi adesso facciamo il nostro consueto salto indietro nel tempo, ci ascoltiamo un bel flashback. Radio Zaino oggi ci propone Janis Joplin.
Venuti al concerto dedicato alla musica. 1, 2, 3. Si può a 27 anni essere già considerati una delle artiste più importanti della storia del rock? Se vi chiamate Janis Joplin, la risposta è sì. E oggi la rocker compie 27 anni. Tanti auguri di buon compleanno allora. Nonostante il successo ottenuto con la sua carriera solista, il malessere interiore dell'artista continua a caratterizzare in negativo la sua esistenza. L'inizio dell'attività da solista viene con I Got Them All Cosmic Blues e Girl Mama, registrato assieme alla Cosmic Blues Band. Dopo il debut album, la carriera di Janis Joplin diventa una mara altalena fra droghe, alcolismo e amori sbagliati. Noi però vogliamo pensare solo alla sua musica, ed è per questo che ci ascoltiamo una delle sue più belle performance, Try Just a Little Bit Harder. Lei è Janis Joplin.
Just a little bit harder, so I can love, love, love him. I tell myself, well, I'm gonna try, yeah. Just a little bit harder, so I won't lose, lose, lose him to nobody else. Well, I don't care how long it's gonna take, but if it's a dream,
ben ritrovati con Flashback, la storia del grande rock tutti i giorni per voi. Avete appena ascoltato Janis Joplin con uno dei suoi più grandi successi, Try Just a Little Bit Harder. La Joplin è sicuramente una delle voci femminili che hanno caratterizzato la storia del rock and roll mondiale, non solo per la grande voce e la sofferente interpretazione della cantante, ma anche per il suo lifestyle che corrisponde perfettamente allo storico trittico Sex, Drugs and Rock and Roll. Dopo la sua morte avvenuta per overdose il 4 ottobre del 1970, la cantante raggiunse le vette delle classifiche mondiali grazie all'album postumo intitolato Pearl.
Finito. finisce qui questa puntata di Radio Zainz. Salutiamo quindi Livia del Liceo Visconti di Roma, che è stata con noi oggi.
Esatto, ciao a tutti.
E naturalmente Francesco, che frequenta giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao.
L'appuntamento per i nostri ascoltatori con Radio Zainz è naturalmente a domani,
se siete riusciti a sopravvivere a questa puntata.
Speriamo.
Ciao.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.